Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre o madre o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Festa di Santa Chiara, festa della prima grande discepola di Francesco, almeno a livello femminile. Questa donna piena di fascino che lascia tutto e segue Cristo in una vita monastica di povertà secondo il carisma, il dono particolare dello Spirito di San Francesco. È indubitabile che al centro c'è la povertà. Vi ricorderete Francesco: io sposo Madonna povertà. Con un atteggiamento anche piuttosto provocatorio, ve lo ricorderete davanti alla cattedrale di San Rufino ad Assisi, quando da una parte c'è suo padre e dall'altra c'è Francesco che si spoglia dei suoi abiti di panno prezioso, perché suo padre era un mercante di stoffe, e tant'è che il vescovo di Assisi si affretta a ricoprirlo con il suo mantello. Francesco si coprirà di sacco, vero e proprio sacco, che poi spesso era il vestito dei più poveri, ruvido, sbrindellato quanto basta. Io sposo Madonna povertà. Ecco che allora la Santa Scrittura, partendo dalla lettera ai Filippesi al capitolo 3, i versetti 8-14, ci dice di Paolo: ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore. E poi spiega: per Lui ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero spazzatura per guadagnare Cristo. Nel Vangelo poi, siamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 19, i versetti 27-29, il solito Pietro che non patisce, timidezze davanti a Gesù. Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? C'è un atteggiamento, spiace dirlo, ma se non di mercato, certo di ricompensa. Noi abbiamo lasciato tutto. In effetti, vi ricorderete, beati i poveri in spirito, aveva già detto Gesù nel discorso della montagna per le beatitudini, perché di essi è il regno dei cieli, cioè qui vivono povertà, là avranno il regno dei cieli. Non è però riducibile a questo, anzi c'è bisogno di un po' di chiarezza. Primo, la povertà non è mai un bene, mai. Gesù non è venuto a proporci la povertà. Gesù è venuto a proporci che riceveremo 100 volte tanto, già ora, qui, tutte le volte che doneremo, e secondo avremo in eredità la vita eterna. Secondo, cosa lasciare? Ci sono vocazioni particolari che fanno il voto di povertà. Il voto di povertà è: non posseggo qualcosa di mio. Oggi, per la vita religiosa che è in profondissimo cambiamento, ci si accorge che la vera povertà è non disporre della propria persona e dei propri progetti. Ma comunque la povertà è sempre finalizzata. Per che cosa? Perché per seguire Cristo. L'abbiamo sentito da Paolo nella lettera ai Filippesi, lo vediamo qui, perché Gesù mentre Pietro, anche lui con un atteggiamento provocatorio, ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù rivolta il discorso: voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, il che cominciamo già a capire, che le ricchezze di questo mondo sono relative, verrà una rigenerazione del mondo, verranno cieli nuovi e terra nuova. Siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Cosa vuol dire giudicare? Vuol dire mettere in evidenza il bene, far trionfare il bene, riconoscere il bene. E tant'è che Gesù non fugge alla provocazione di Pietro. Chiunque avrà lasciato case, fratelli, sorelle, padre, madri o figli o campi per il mio nome riceverà 100 volte tanto. Cosa vuol dire? Facciamo un esempio che purtroppo oggi è molto più frequente di quello che non immaginiamo. L'esempio di una famiglia che si distrugge. Si sono amati, magari si sono sposati anche in grande pompa, hanno fatto dei figli e poi la famiglia si è frantumata, è crollata come un castello di sabbia sotto un'ondata più violenta della risacca. C'è chi capisce che è chiamato a sbarazzarsi di qualcosa per camminare più veloce nelle vie di Dio, ma oggi è non meno presente l'altra faccia. Molte cose siamo chiamati a lasciarle per il semplice fatto che non ci è dato di averle o di averle più. Cosa vuol dire per il mio nome? Vuol dire fidandomi di te, vuol dire mettendo la mia fiducia in te, vuol dire testimoniare te agli altri là dove umanamente ci sarebbe solo il senso della perdita, della povertà e della mancanza. Allora comprendiamo che figure come Francesco e Chiara, oggi in particolare fermiamoci sulla figura di Chiara, questa donna che vive 40 anni in clausura, in convento, quasi tutti passati a letto perché aveva una salute di un cagionevole assoluto, Chiara vive il mistero del seguire Cristo nel nascondimento, e anche quella è povertà. Guardiamo lontano. Chiediamo al Signore che il suo nome riempia la nostra vita. Preghiamo per chi tra di noi vive di più mancanze e separazioni. Qui Gesù non esclude niente, perché parla di case, di fratelli, di sorelle, di padre, madre, di figli, di campi. E guardiamo più a Cristo. Vorrei finire con un esempio che a me fa riflettere molto oggi. Siamo, ci dice il Papa, in un cambiamento d'epoca. Stiamo vivendo una pandemia da cui non siamo affatto usciti. Quante cose dobbiamo lasciare? Possiamo vivere tutto questo con la rabbia o con la ribellione di chi non accetta? Possiamo viverle nel nome di Cristo. La povertà non è mai un bene in se stesso. La povertà è un bene vissuta in Cristo perché ci aiuta ad andare avanti. Avrete notato forse la potenza delle parole di Paolo alla comunità di Filippi, perché io, che non ho certo raggiunto la meta, possa arrivare alla perfezione. Mi sforzo di correre per conquistarla. La perfezione è l'unione con Cristo, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo. E poi con il coraggio che Paolo ha: fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata, dimenticando ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta. La meta è il bene, la meta è una persona, Cristo. La meta è collaborare con Lui, perché la storia umana, pur così enigmatica e talvolta bislacca, diventi storia di salvezza. Né più né meno come Chiara, che fedele al suo nome, diventa luce per chi viene dopo di lei e persino per noi a tanti secoli di distanza.